Carissimi fratelli, quando ci si accosta ai contenuti della fede, spesso anche il credente si pone la domanda: bello quanto viene illustrato e proposto. Ma chi dà la sicurezza della sua verità? È possibile dare un fondamento ai contenuti di fede che non dipenda però questo fondamento dall'autorità della rivelazione o della Chiesa che li propone? Sorge allora il problema del segno, come verità che ne richiama un'altra, illuminandola e rendendola accettabile, anche se non pienamente comprensibile dal punto di vista della ragione che noi oggi chiamiamo tecnologica o scientifica. Spesso a Gesù, che si proclamava figlio di Dio, gli viene chiesto: quale segno ci dai per avvalorare le sue affermazioni? In sintesi, è questo il tema delle due letture che abbiamo ascoltato. A ridosso della festa del Natale, l'annuncio dell'Emanuele nell'Antico Testamento è offerto come segno della credibilità di Dio, a partire da una vicenda storica che viene innalzata a profezia di una verità teologica. La vicenda storica nella quale, all'interno della quale si situa questa pagina del profeta Isaia, è la guerra siro-efraimita. Il re di Aram e il re di Israele volevano trascinare il re di Giuda, Acaz, in una coalizione contro la Siria. Malgrado gli avvertimenti del profeta Isaia, ad avere invece fiducia in Dio, che avrebbe sconfitto lui, la Siria, e perciò a rifiutare questa coalizione, che sarebbe stato un atto di sfiducia in Dio. Coalizione che sarebbe stata mortale per il regno di Giuda. Acaz invece chiese l'aiuto di Tiglat-Pileser e attaccò Damasco e la Samaria. Ma ridusse Giuda in vassallaggio. Acaz non ebbe fiducia in Dio e aprì alla Siria le porte del suo paese. Acaz rifiutò di chiedere a Dio un segno a garanzia della sua protezione, ma nonostante questo rifiuto, Dio dà ugualmente ad Acaz il segno con l'oracolo della nascita dell'Emanuele, il Dio con noi, il bimbo nato dalla Vergine e l'assicurazione che Dio avrebbe protetto e benedetto il regno di Giuda. Questa profezia dell'Emanuele nella Bibbia illumina un tema centrale di tutta la fede ebraica, il messianismo regale, che costituirà l'attesa e la speranza del popolo ebraico, l'attesa del Messia. E mediante un re successore di Davide, che Dio darà salvezza al popolo. Comprendiamo allora, passiamo alla pagina del Vangelo, perché Maria si turba quando l'angelo le parla di un bambino che siederà sul trono di Davide. La fede messianica era patrimonio di tutti gli ebrei, perché era l'asse portante della loro storia e della loro cultura. Per cui Maria capisce molto bene di essere stata scelta come madre del Messia. Il bambino di cui l'angelo le parlava era il Messia atteso da sempre dal popolo ebraico. Dinanzi a questo quadro, la nascita del bimbo Emanuele, offerto come segno della protezione di Dio, immediatamente per una contingenza storica, la guerra a cui accennavo e la salvezza di Giuda, ma destinato ad essere con l'annunciazione a Maria un segno profetico più vasto, perché si riferiva alla salvezza morale ed esistenziale dell'umanità di tutti i tempi. Io sulla base di questo raffronto, bimbo Emanuele che diventa segno, che voglio offrirvi qualche pensiero di riflessione, appunto, sul tema del segno in relazione alla fede. E parto da una condizione che affligge tutti, alcune volte più i credenti che i non credenti. Perché dire che Dio non esiste è più facile per dare risposta ai dubbi, dire che Dio esiste. Perché se diciamo che Dio non esiste, ci rifugiamo nel caso, e del caso nessuno è responsabile. Ma dinanzi all'affermazione dell'esistenza di Dio, dinanzi a quella bara che oggi è stata salutata dal popolo italiano con la presenza del capo dello Stato, è difficile dire che Dio esiste. E l'afflizione, la difficoltà, deriva dal fatto che tutti viviamo il dramma del dubbio che ci portiamo dentro, tutti, anche il sottoscritto che vi parla. Per cui dinanzi ai tanti problemi noi vorremmo certezze, che spesso però ci sfuggono. Certezze che dovrebbero renderci tranquilli dinanzi ai comportamenti morali che la fede esige, ma che la ragione non comprende pienamente e soprattutto non giustifica, rendendo alle volte più accettabili e vivibili altri comportamenti diametralmente opposti. Pensate al dramma della fine volontaria della vita umana dinanzi al dolore. Soprattutto nella ricerca affannosa della verità sull'uomo e sul suo destino, noi vorremmo un punto fermo, anche se piccolo, a cui aggrapparci per tentare con più sicurezza l'avventura della vita. Da queste due letture bibliche, un bimbo nato da donna è offerto all'uomo quale segno al quale legarsi. Paolo nella lettera ai Galati dirà: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. E trova così compimento e piena realizzazione per tutta l'umanità il segno offerto ad Acaz dell'Emanuele, offerto a lui per una contingenza storica, ma che si realizza, come dicevo, pienamente nell'annunciazione: concepirai e partorirai un figlio che chiamerai Emanuele, Dio con noi. In avvento la Chiesa ci invita a camminare all'insegna di questo dato che costituisce il cuore del suo annunzio, Gesù di Nazaret, sul quale invita a riflettere per verificare se quanto ha insegnato questo bambino che noi contempliamo nella grotta quando divenne adulto, se tutto quello che ha insegnato ha significato veramente l'irruzione di Dio nella storia dell'uomo per salvarlo, l'Emanuele, il Dio con noi, o tutto è stato una illusione. In Avvento si riflette se veramente il messaggio cristiano è liberante, se veramente accettando Cristo l'uomo cresce in umanità, si libera dalle sue angosce e dalle sue catene, se esce in modo pieno e definitivo dalla tragedia del vivere, dell'esistere. Solo in questo senso il bimbo nato da donna può essere considerato salvatore per l'uomo, che si legherebbe così a lui e giocherebbe la sua vita, l'uomo, sul messaggio che egli, il bambino diventato adulto, il Gesù di Nazaret, ci ha lasciato. Il segno, se vuole essere tale per l'uomo, deve essere una risposta alla sete di felicità che ci portiamo dentro, che è costante nella vita e che l'uomo non vuole che sia interrotta con la morte. Salvatore per l'uomo sarebbe solo colui che garantisce questa felicità oltre la morte, che diventerebbe così non la fine di tutto, ma la porta dell'eternità. Altri segni per l'uomo che ragiona e riflette non esistono, o perlomeno non sono da lui accettabili e accettati, proprio perché mancano dell'aggancio con la vita e con il suo fondamento. Vedete, anche il fatto strepitoso del miracolo, dell'evento straordinario, se non è il miracolo ricondotto nei termini di una salvezza comprensibile per l'uomo, non può non essere prova per far nascere la fede in una persona. Quando Mosè, ricordate la storia sacra, fece alcuni segni straordinari davanti al faraone, nota la Bibbia che anche i maghi egiziani fecero altrettanto. Un miracolo, se non è per me offerta di senso per la vita, rimane nella sfera dello straordinario e del fascinoso, che ci meraviglia e al limite ci offre divertimento, ma che difficilmente ci fa entrare nella sfera di quella persuasione che possa impegnare per una scelta di vita. Ricordiamo anche le parole di Gesù sul miracolo nella parabola del ricco Epulone. Disse Gesù: se non accettano Mosè e i profeti con la loro proposta di vita, neanche se un uomo risuscita da morte lo crederanno. E si verificò così anche con la risurrezione di Lazzaro. I capi del popolo cercarono di uccidere Lazzaro per togliere la prova che poteva indurre alla fede in Gesù. A Natale, dinanzi alla raffigurazione del presepe, ci viene riproposto il segno biblico della presenza di Dio accanto all'uomo per redimerlo: Maria e il bambino. È lui, Gesù, il bambino nato da donna, che fu dato come segno ad Acaz e che l'angelo profetizzò. Dinanzi a questa visione ci sentiamo un po' come i pastori nel racconto di Luca. L'angelo annuncia loro una grande gioia e dà come segno il bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. E gli apostoli e i pastori andarono senza indugio a Betlemme e trovarono, come l'angelo aveva detto loro, il bambino avvolto in panni in una mangiatoia. I pastori colgono in quel bambino la visita del Signore. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Gesù. Anche il loro pensiero, come quello di Maria al momento dell'Annunciazione, corre immediatamente alle profezie messianiche e all'attesa del Messia. Anche i magi, nel Vangelo di Matteo, si lasciano guidare da un segno particolare, una stella, la cui comparsa annunciava, secondo i loro calcoli, la nascita del re dei Giudei, identificato subito da Erode, dai sommi sacerdoti e dagli scribi con il Messia. Quando entrarono nella casa di Maria e di Giuseppe, videro, dice il Vangelo, il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Colgono anch'essi nel bambino l'Emanuele profetizzato ad Acaz, il Dio con noi, il Salvatore, colui che avrebbe dato senso all'uomo. I magi sono l'espressione dell'uomo sempre in ricerca, coloro che per antonomasia scrutano i segni che appaiono all'uomo per guidarlo nella vita. In un'intervista dello scorso anno, il filosofo Cacciari ha affermato di rimanere folgorato meditando da non credente sul Natale, proprio perché, diceva, coglieva in esso la grandezza che fa tremare l'uomo, Dio che si fa uomo e appare attraverso le sembianze di un bambino per dimostrare che lui sta accanto all'uomo. Cito le sue parole. Il cristianesimo è una parte fondamentale, dice Cacciari, del mio percorso, della mia vicenda. È qualcosa con cui mi confronto tutti i giorni. I cattolici e i laici balbettano dinanzi ad un evento che ha tagliato in due la storia perché non riflettono, perché non fanno memoria di questa storia così sconvolgente. Non ci troviamo dinanzi a un Dio che stabilisce una relazione con gli uomini, ma dinanzi a un Dio che viene nella terra, sulla terra, attraverso Cristo. Commenta Cacciari, è vertiginoso pensare a queste cose. È critica la banalità consumistica alla quale la civiltà occidentale ha confinato il Natale, e criticando i cristiani perché abbiano permesso questo cambiamento e questa riduzione consumistica. Dinanzi a queste riflessioni di un non credente ci chiediamo: può essere la vita di Gesù di Nazaret un segno credibile per noi? Educati nella tecnica e nella scienza, dove tutto deve essere toccato e verificato. Sì, lo può essere, se noi riusciamo a cogliere nello stile di vita di Gesù e nei suoi insegnamenti la forza che dà senso alla vita e la rende vivibile e accettabile, pur tra mille difficoltà. Non c'entra niente il miracolo, c'entra la forza del suo insegnamento. Non tutto nella vita può essere toccato e verificato per essere accettato. Quante motivazioni della nostra vita, quante scelte operate da noi rimangono nella sfera dell'inverificabile, e noi li accettiamo. Ci sono dimensioni dell'esistenza la cui verità si misura solo con la sete di vita e di immortalità, e noi le accogliamo e scommettiamo su di esse perché gratificano questa sete di felicità. Tutte le forme di eroismo registrate nella storia anche l'eroismo non religioso superano la sfera del toccabile e del verificabile e hanno altri parametri di misurazione, che non è l'utile, nel quale sfocia spesso il toccabile e il verificabile. Esistono contenuti della vita misurabili solo con la sete di immortalità. L'incontro con Gesù di Nazaret potrebbe appartenere a questi contenuti non toccabili, se noi ci accostiamo a Lui con il desiderio e la volontà di trovare nel suo comportamento ed insegnamento proposte di senso per la vita, dalle quali potrebbe nascere forse anche la fede nel Figlio di Dio. In tal senso, egli si lascia toccare e verificare, come fece con il dubbioso Tommaso dopo la risurrezione. Così è stata l'esperienza degli apostoli, descritta da Giovanni, quello che noi abbiamo visto e udito, quello che noi abbiamo toccato della vita lo annunciamo a voi. Gli apostoli hanno fatto questa esperienza di vita perché in Gesù avevano trovato la gioia e la vita piena. Tu hai parole di vita eterna. Per cui a conclusione, miei cari fratelli, mi perdonerete la lunghezza di questa omelia, ma ci sono momenti nei quali dobbiamo dare senso alle cose che facciamo. E se questo senso non lo troviamo nel rapporto con la vita e nel rapporto con i valori per i quali noi impegniamo la vita, sarebbe tutta una vuota tradizione senza significato. Perciò a conclusione vi offro tre insegnamenti velocissimi che non appartengono al verificabile tecnico e materiale, ma solo a quella convinzione morale che è anch'essa bolla della vita, dando ad essa certezza di non sbagliare. Sono tre insegnamenti di Gesù. Il primo è il servizio. E nell'esaltazione del servizio Gesù ha indicato il mezzo per sconfiggere la solitudine dell'uomo. Chi serve accetta di stare accanto all'altro, di condividere con lui il peso della vita. E ciò è tanto per l'uomo che non può sconfiggere la solitudine e il dolore in assoluto, perché non può sconfiggere la morte. E allora accetta di essere aiutato a portare il dolore e la solitudine. L'amore. Nell'amore che si dona, Gesù ci ha insegnato a sconfiggere la paura dell'inutile vagare della vita e nella vita. Nessuno ha un amore più grande di colui che dona la vita per la persona amata. Il perdono. Nel perdono ha sconfitto il tarlo del rimorso che uccide dentro, dandoci così la gioia di poter ricominciare sempre. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. E nel proporci la sobrietà rispetto alle ricchezze, ci ha indicato la strada della vera signoria del mondo. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. Il Padre vostro celeste provvederà. Nessuna esperienza tecnica o scientifica, miei cari fratelli, può darci la garanzia che impostare la vita su questi principi significherà per noi fondare la nostra felicità. Forse potremo verificarlo solo ad esperienza acquisita, ma quando la vita è ormai compiuta. E allora ecco la scommessa. Ogni Natale ci ripropone la scommessa su Gesù di Nazareth. Vi invito allora ad accogliere questi principi sulla base di alcune convinzioni che possono nascere solo dal profondo e maturare così un diverso modo di aderire a Cristo, che può superare la convinzione storica aprendoci un varco verso la dimensione della fede. Vi auguro che possiate incontrare nella Vergine che partorisce il figlio, l'Emanuele, il Dio con noi, che vuole abbracciarci nel segno dell'accoglienza, della compassione e della condivisione, per dirci che non siamo soli nella vita, perché siamo sorretti dall'Emanuele. Per chi crede, il Dio con noi. Buon Natale.